Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
E anch'io finalmente potrò rispondere ai miei detrattori. Legga i miei libri. Sigla.
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Bentrovati qui su Daily Cogito ed è arrivato quel momento, il momento del legga i miei libri. Ho 6 libri pubblicati e quindi ormai ho tutto il diritto di dire: ah sì, mi contesti, ma non hai letto i miei libri? No, in realtà niente di tutto questo. Legga i miei libri è sempre una risposta da veramente persone poco dotate intellettualmente, perciò quello che cercherò di fare oggi invece è una puntata in cui cerco di farvi ripercorrere il mio sentiero di pubblicazioni con i 6 libri pubblicati. Perché questo lo faccio? Beh, intanto perché, insomma, è giunto il momento di farlo e di fare un po' di automarchetta, ma soprattutto perché ricevo moltissime domande sui social di persone che mi dicono: Rick, ma da quale libro comincio per leggerti? Ma qual è che parla di questo, di quell'altro? Perciò credo sia giunto il momento di creare una puntata sempre da linkare a chi mi farà quella domanda. Quindi se mi seguite da molto tempo magari sentirete cose già sentite, o magari no, magari c'è qualcosa di nuovo. Se invece siete novizi di Daily Cogito, beh, allora ascoltate attentamente, perché nei miei libri io ancora metto le cose più importanti, come giusto che sia per un autore, un filosofo o una persona che scrive di professione. E quindi magari in questi libri potete trovare qualcosa di approfondito, soprattutto se amate i contenuti che pubblichiamo sul web. Quindi bentrovati, ciao bella gente. Io voglio anche ringraziarvi per il sostegno di questo primo mese e mezzo, direi, di attività ai nuovi Cogito Studios. Siamo stati accolti con un entusiasmo incredibile, con tanti abbonamenti, con tanto pubblico, tanti anche nuovi utenti a cui do il bentornati. Ricordatevi che Daily Cogito ormai è la quinta stagione, quindi c'è un sacco di roba da recuperare. Poi vi ricordo che noi siamo in live 2 volte al giorno, da lunedì al venerdì. Infatti c'è anche Feed alle 12, che è la rubrica in cui noi leggiamo e commentiamo, a volte anche con alcuni ospiti in collegamento, articoli specialistici che parlano di biologia, di storia, di filosofia, di bioetica, che parla di tecnologia, di futuro, di un sacco di roba bellissima. Feed è una rubrica veramente importante, a cui teniamo molto, e speriamo che sempre più persone scoprano quanto è bella Feed. E poi c'è Daily Cogito, evidentemente, ogni giorno, senza mai una sosta. Prima di partire voglio anche ricordarvi che il mese di marzo è pieno di eventi. Se siete in live posso anche dirvelo, se siete in differita lo scoprirete troppo tardi. Oggi, giovedì 2 marzo, siamo a Padova per la presentazione del mio nuovo libro, La parola a Don Chisciotte. Però poi a marzo abbiamo anche tante altre date. Il 10 sarò a Perugia per il mio spettacolo teatrale Le vite di Spinoza, spettacolo fra libertà ed eresia. Non vedo l'ora di essere alla Sala dei Notari, che è un posto bellissimo a Perugia. Qualche biglietto ancora a disposizione, andate sul sito dailycogito.com per accaparrarvene uno o due o tre o quattro o cinque. E poi saremo anche a Milano, Mestre, per presentazioni, conferenze. Insomma, date un'occhiata al sito, perché è lì che segnaliamo tutti i momenti in cui possiamo incontrarci in giro per l'Italia. Ma adesso non tergiversiamo ulteriormente. Io ordinerò i libri in senso di uscita cronologica, uscita anche della prima edizione, perché alcuni di questi libri non sono la prima edizione, quindi cercherò anche di essere specifico su quello. E dovete sapere che il canale YouTube, quello in cui state vedendo questo video, se invece ascoltate il podcast, insomma, il canale YouTube Rick Dufer, è nato a fine 2014. Il primo video fu pubblicato circa il 7-8 dicembre 2014 e
è nato per pubblicizzare il mio primo libro. Io infatti a settembre di quell'anno, del 2014, pubblicai la prima edizione di I Pianeti Impossibili. Io non ho qui fisicamente la prima edizione, ce l'ho a casa, ma qui ovviamente ho la riedizione del 2021. E quando io l'ho pubblicato non avevo, avevo pochissima visibilità online, ero un po' seguito su Twitter, però su YouTube appunto avevo appena iniziato, e il canale è nato per promuovere il libro. E il libro è andato piuttosto bene, era una pubblicazione con una piccola casa editrice di Venezia, Tragopano Edizioni, che non fece praticamente nessuna promozione del libro, quindi fu tutto sulle mie spalle, e comunque qualche migliaio di copie è andata venduta, il libro andò piuttosto bene per i numeri a cui potevo ambire. Il libro è un romanzo episodico, I Pianeti Impossibili. A questo libro io tengo tanto perché scrivere questo libro, e l'ho scritto l'anno precedente, quindi nel 2013, mi ha permesso di uscire da uno dei periodi più bui della mia vita. Io avevo appena cambiato lavoro, mollato una fidanzata con cui stavo da 7 anni, ero veramente senza nessun tipo di appiglio, ero nella confusione più totale ed ero in procinto di mettermi a fare dei lavori che non avrebbero mai corrisposto alla mia personalità. E però in un momento di saggezza inconsapevole mi sono detto: però provo almeno un attimo a mettermi a scrivere. Ed è nato come un esercizio questo libro, quindi io ho cominciato a scrivere questi racconti senza nessuno scopo in particolare, e sono nati questi paesaggi, questi pianeti che erano paradossali, impossibili, pianeti oscuri, altri invece gioiosi. E quando ho cominciato ad avere una dozzina di pianeti sotto mano, ho detto: beh, ma è come se stessi esplorando qualcosa, e ho cominciato a pensare alla cornice narrativa. E allora è nato I Pianeti Impossibili. Sono 37 pianeti testimoniati dal narratore. Il narratore è in questa astronave che alla deriva nello spazio. Nel romanzo viene spiegato perché lui non ha più il controllo sull'astronave, sapendo che i suoi giorni finiranno in solitudine. Testimonia, registrandoli nella, diciamo così, appunto, l'audio diario di questa astronave, registra i 37 pianeti che ha visto dall'oblò dell'astronave. E sono tutti dei giochi fantasmatici, immaginativi, sono dei paradossi logici, politici, sociali, ci sono pianeti strani, strampalati. E mi sono divertito tanto a scriverlo. E mi ha fatto risorgere veramente dalle ceneri questo romanzo. Uscito nel 2014 e poi riedito da Polignani nel 2021 con questa bella edizione, copertina fatta da Ari, ed è un romanzo a cui tengo veramente tantissimo. Quando l'abbiamo riedito io ero un po' anche, come dire, ero un po' in tensione, perché un romanzo scritto 7 anni prima, nel 2014, anzi 8 anni prima, nel 2013, è un romanzo in cui ancora magari non mi rispecchiavo così tanto, perché sono cambiato tantissimo in quegli anni. Eppure l'accoglienza che la riedizione ha avuto da parte vostra è stata veramente commovente. Quindi questo è il primo libro che ho scritto, il primo libro in realtà che ho pubblicato, perché in realtà ne ho scritti altri prima, ma alcuni pubblicati sotto pseudonimo, non ne parlerò mai, altri invece non pubblicati. Questo però è veramente il primo mattoncino anche di questo progetto che vedete, quindi se vi va trovate tutti i link in descrizione. Il secondo mio libro è stato L'elogio dell'idiozia. Dopo qualche anno, praticamente dal 2014 sono passati 4 anni, in quei 4 anni ho scritto poco in realtà, perché mi sono concentrato sul canale YouTube e poi sono tornato a scrivere e ho scritto L'elogio dell'idiozia. Anche questa è una seconda edizione, perché la prima edizione uscita nel 2018 per Tlon. E da dov'è che è nato questo saggio filosofico? Questo è un saggio di filosofia. È nato dalla campagna elettorale fra Trump e Clinton del 2016, in cui la frase che vedevo di più sui social e in televisione era: sei un idiota. E io non capivo mai che cosa volesse dire, perché? Perché tutti usavano la parola idiota a caso, sempre per dire che l'altro, quello che non la pensa come me, è un idiota. E mi sono fermato e mi sono detto: ma se l'idiota fossi io, cioè se nessuno usa la parola idiota con cognizione di causa, allora può essere chiunque l'idiota. E allora mi sono messo a fare una ricerca e ho ricercato la natura filosofica del concetto di idiozia. E ne è nato l'elogio dell'idiozia. L'idiozia qui non viene costruita e raccontata come un fattore negativo, ma diventa quasi un fattore positivo. In questo saggio io ho cercato infatti di dire una cosa essenziale: ciò che chiamiamo idiozia, questa inconsapevole ignoranza che ci mette in movimento, questa incoscienza, questa anche questa spinta autodistruttiva autodistruttrice, autodistruttiva meglio, è ciò che anche ci spinge alla creatività in molti aspetti. E quindi è nato questo saggio che mi ha sorpreso scrivere, perché non era un saggio così come me lo immaginavo all'inizio, e mi ha accompagnato all'interno di meandri particolari in cui ho parlato del business dell'idiozia. Ho parlato di Lovecraft, di Tolkien, di Philip K. Dick, ho parlato di antropologia, ho parlato ovviamente di filosofia, nel capitolo Cogito, ergo idiota sum. E la prima edizione 2018 uscì per Tlon, poi con Tlon le cose non sono andate esattamente benissimo, perché a quanto pare la lesa maestà ha portato a un sentimento discretamente di contrasto nei miei confronti da parte di quelle persone, e quindi io ho detto, vabbè, sapete cosa, il libro lasciamolo perdere, avevo un contratto di 7 anni, ho chiesto di rescindere il contratto prima e l'ho fatto ripubblicare nel 2021 con sempre Polignani. E anche questo libro è arricchito, ovviamente c'è la prefazione del mio grande amico Bruno Mastroianni, che presto verrà qui in studio, ed è anche arricchito con 3 capitoli in più e un'introduzione. Quindi niente, anche se avete già letto l'edizione Tlon, questa è un po' arricchita, se invece non l'avete letto, beh, questo è veramente un libro che rappresenta lo spirito di Daily Cogito. E in effetti Daily Cogito, come podcast quotidiano, è nato dall'elogio dell'idiozia, perché le riflessioni che io ho messo qua hanno ispirato l'idea di creare un podcast in cui quotidianamente raccontare quello che io penso sui fatti del mondo, che siano di attualità, di filosofia, di pensiero o quant'altro. E quindi questo è un libro a cui tengo veramente tantissimo. Leggetevelo. Il terzo libro esce nel 2019. È un libro molto particolare, anch'esso fortemente legato al progetto di Daily Cogito. Voi sapete che, insomma, io ho fondato questo progetto sull'idea di collegare la filosofia all'attualità. E nell'attualità c'è anche la cultura pop. E allora, a fine 2018, vengo contattato da De Agostini e mi viene fatta una proposta. Un libro per spiegare la filosofia usando le serie televisive, i film, la cultura pop. E visto che era una roba che facevo già da tempo, e c'era ancora la rubrica Philosopher So Good, magari qualcuno se la ricorda, e allora io ho detto, beh, perché no? Ed è nato Spinoza e Popcorn, un libro che ha fatto incazzare un sacco di accademici perché, ma come si permette di mettere Spinoza sul trono di spade? Ma stiamo scherzando? E questo è un libro di cui vado molto orgoglioso, perché è il libro, direi, più divulgativo che ho scritto finora, ed è proprio all'intento di sviscerare pensieri filosofici, non semplificandoli con le serie TV, ma dicendoti una cosa più importante. Se tu guardi delle serie TV come Breaking Bad, Stranger Things e tante altre, Lost, sappi che dietro a ciò che vedi ci sono delle prospettive filosofiche che i filosofi in passato hanno discusso. E quindi se tu hai quella consapevolezza, la visione della serie TV o del film che ami potrebbe essere anche un po' più ricca. Ed è una cosa molto bella, guardare la cultura pop con consapevolezza. Questo è il senso di Spinoza e Popcorn. E accanto, magari insegnarti qualcosa di filosofico. E allora qui è un libro molto particolare, perché non è soltanto scritto da me, ma è illustrato dalla fantastica matita di Daniel Cuello, che ha fatto dei disegni stupendi, che io ancora ogni tanto prendo e mi sfoglio, perché io mi ricordo il mio sentimento di meraviglia quando ricevevo le prime bozze dei disegni di Daniel e dicevo, porca miseria, è bellissimo. Ogni capitolo, peraltro, è concluso con un fumetto in cui c'è Daniel come personaggio che fondamentalmente interpreta in queste vignette quello che ha capito del capitolo letto, ed è secondo me un libro molto divertente, che però all'interno ha dei ragionamenti importanti. Si parla della natura di Dio, si parla della religione, si parla del destino, si parla della decadenza della civiltà, della tecnologia, si parla della bioetica e dell'etica, dell'amicizia, c'è dentro veramente di tutto. Questo è un libro ricco e anche divertente. Si parla di politica, mamma mia, si parla di Game of Thrones, di Breaking Bad, si parla di The Last Man on Earth, di Kierkegaard, Matrix, insomma. È un libro veramente ricco e è un libro ben riuscito che ha avuto anche un discreto successo, e ringrazio sempre tutti quelli che anche ai miei spettacoli mi portano una copia di questo libro per essere autografata. È una grande gioia, perché è stato peraltro il mio primo vero traguardo letterario, traguardo di pubblicazione editoriale, perché voi dovete sapere che il periodo in cui io ho pubblicato questo libro e quando mi è stato proposto era un periodo
non facilissimo. Mi ero appena trasferito, stavamo convivendo io e Ari da non tanto tempo. Economicamente le cose andicchiavano però con delle difficoltà. Il canale funzionava però comunque, insomma gli spettacoli ancora mi facevano 40-50 spettatori a spettacolo, e ricevere la telefonata e ricevere per la prima volta una proposta di pubblicazione con un anticipo è stato molto importante. È stato un momento in cui ho detto, ah ok, si può fare. Ricevere un anticipo per una pubblicazione è una cosa, è un piccolo traguardo per un autore, e che però può cambiare veramente la prospettiva. E quindi è stato veramente un traguardo, è un momento di passaggio importante. Accanto a questo, ha fatto incazzare tanti accademici, appunto perché la cultura pop in filosofia in Italia ancora non ci può stare. Peccato per loro. E quindi Spinoza e Popcorn per De Agostini. Ho ancora in cantiere il libro in cui farò la stessa cosa con dei videogiochi. Vediamo se un giorno qualcuno coglierà la palla al balzo. Dopodiché è il turno del 2020. Peraltro Spinoza Popcorn esce a ottobre 2019. Vanno bene le prime presentazioni, poi arriva la pandemia. Bam! E la pandemia purtroppo ha fatto sì che questo libro, che aveva delle potenzialità incredibili di vendita, venisse meno. Un libro che peraltro, i cui diritti erano stati anche acquisiti per la traduzione in Cina e Russia. Ovviamente dopo la pandemia queste cose sono, come dire, un po' state sospese. Nel 2020 torniamo dall'amico Corrado Polini, Polignani. In realtà tenete conto che non avevo ancora pubblicato nulla con Polignani, perché questi due libri erano ancora editi, uno da Tragopano e l'altro da Tlon. 2020, scusatemi, arriva la pandemia, ma io e Ari, che per chi non la conoscesse, insomma, è mia moglie, avevamo cominciato a ragionare su un libro da fare insieme, perché Ari è illustratrice e volevamo fare un libro di racconti scritti da me e di disegni fatti da lei. E visto che io ancora sono nato con la narrativa, volevo tornare alla narrativa, e uno dei generi che adoro di più è l'horror, e quindi insieme a Polignani nasce l'idea di scrivere una raccolta di racconti illustrati da Ari, ed è nato I racconti della vera nuova carne.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione de Il mondo suona così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il mondo suona così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Un libro che ha sorpreso tantissimi di voi, quelli che avevano già letto I pianeti, oppure L'elogio dell'idiozia, o Spinoza e Popcorn, e seguivano un canale che parla di filosofia, quando hanno saputo che avrei pubblicato un libro horror, hanno detto, ma come? Anche se io spesso, sapete, ho parlato di Lovecraft in termini filosofici, oltre che letterari, sono un grande lettore di grandi autori come Clive Barker, io adoro il cinema horror quando fatto bene, credo che l'horror sia uno dei generi che riesce a sviscerare di più concetti filosofici, e Cronenberg è uno dei miei punti di riferimento nell'immaginario, e quindi abbiamo detto, sai cosa, facciamo dei racconti che si ispirano alla narrativa cronenbergiana, racconti di trasformazione, perché David Cronenberg, che è il regista di La Mosca, di Inseparabili, sono tantissimi, Videodrome, che è uno dei più grandi film di sempre, History of Violence, insomma Cronenberg è uno dei padri del cosiddetto body horror, cioè il genere che racconta, suscitando orrore, le trasformazioni della carne, del corpo. Videodrome è un grandissimo film che narra la trasformazione del corpo dal punto di vista tecnologico, e così insomma ho voluto cimentarmi. E I racconti della vera nuova carne è ovviamente una citazione proprio a Videodrome, in cui lunga vita alla nuova carne, e quindi questi sono i racconti della vera nuova carne. Infatti c'è anche un racconto che ha Cronenberg come protagonista. All'interno ci sono otto racconti, che sono, ognuno di questi corredato da una illustrazione iniziale di Ari. Questo è Il forno, per esempio. Illustrazione che, quando ho visto, mi ha messo un'angoscia terribile. E questo è un libro che è riuscito, questo è L'Apocalisse Sbronzi, che è un horror weird, anche satirico,
Però insomma non vi anticipo i temi dei racconti, perché quello è meglio leggerli. La grande insonnia, ispirato da una grande leggenda della Guerra Fredda. Insomma, sono dei racconti, 8, che narrano la trasformazione del corpo in diversi modi, e ovviamente di conseguenza la trasformazione della mente dei protagonisti, dei personaggi. Ed è successa una cosa strana, perché sapete, quando si tratta di corredare una narrazione da un'illustrazione, di solito l'illustratore diventa una sorta di traduttore di ciò che viene raccontato. E a me non piace come idea. A me piace che invece l'illustrazione, come è successo anche in Spinoza e Popcorn, dia qualcosa in più rispetto a ciò che viene raccontato, che ci sia un'autonomia di ciò che viene mostrato nell'illustrazione. Con Ari è successo esattamente questo, perché abbiamo creato questo metodo non metodo in cui io spiegavo l'idea iniziale ad Arianna, scrivevo le prime 2-3 mila battute per dire qual era più o meno il tono del racconto che avevo in mente, e lei iniziava a quel punto a lavorare all'illustrazione. E quando io vedevo l'illustrazione, la vedevo che ero a metà della stesura del racconto. Ed è successo che l'illustrazione abbia spessissimo cambiato il mio approccio al racconto. Addirittura, come per esempio il primo racconto, che è La Caverna, quando ho visto l'illustrazione, che è questa straordinaria illustrazione, io ho cambiato il racconto. Cioè io ho cancellato quello che c'era finora e sono ripartito. Perché mi ha messo dentro l'idea di quale doveva essere il carattere di quel racconto. Oppure con La Grande Insonnia, a un certo punto lei mi mostra l'illustrazione, io avevo appena iniziato, e sotto qua nel disegno io vedo un ragno. Il ragno che vedete qui sotto, io non ce l'avevo messo nel racconto. E quindi quando l'ho visto ho detto, ma che cazzo c'entra il ragno? E invece il racconto è andato proprio in quella direzione. Ed è stato questo tipo di interscambio che mi ha veramente fatto, che ci ha fatto bene da un punto di vista proprio creativo. Ed è venuto fuori un libro che secondo me è un libro per pochi, ma potrebbe essere un libro per molti di più. Perché anche una persona che magari non ama, non è appassionata di horror, qui troverà dei ragionamenti. Cioè è l'horror filosofico. E per quanto ci siano cose magari disturbanti dentro, però è un horror che può essere appetibile per un tipo di pubblico che magari di solito non legge horror. E quindi io ve lo consiglio. Io mi sono divertito tanto. C'è anche un racconto del grande Sinergo, Mario Palladino, alla fine, come le lontre, che non ha un'illustrazione, ma è un racconto, insomma, una partecipazione molto divertente. E quindi questo lo trovate sempre in descrizione. E arriviamo alle ultime due fatiche. Le ultime due fatiche arrivano l'anno scorso e quest'anno, ovvero la prima, Feltrinelli, Seneca tra gli zombie. Seneca tra gli zombie, io direi che attualmente è il libro più importante che ho scritto. Non solo perché rappresenta in modo veramente chiaro lo spirito di Daily Cogito, quindi quel tipo di approccio critico, quel tipo di metodo che mette insieme ragionamenti di cultura pop e invece ragionamenti filosofici, che ovviamente riesce a mescolare grandi topos di Daily Cogito come lo stoicismo, Spinoza, e mettendoli insieme a altri grandi argomenti che sono stati sviscerati negli anni, Matrix, serie televisive e via dicendo, ma con uno spirito saggistico vero. Quindi questo, che da un certo punto di vista può essere visto anche un po' come l'erede spirituale dell'elogio dell'idiozia, perché da lì prende le mosse per sviluppare ragionamenti più ampi, anche a distanza di 4 anni, Seneca tra gli zombie è il libro, credo, che mi sia anche riuscito meglio. Un libro molto ricco che mi ha dato grande soddisfazione per le cose che avete detto anche voi, ma soprattutto perché mi ha dato tanto il fatto di scriverlo. Perché poi io quando scrivo un libro cerco sempre che il libro mi insegni qualcosa. Ecco, Seneca tra gli zombie è stato veramente un atto di scoperta e credo che si senta dal libro, anche perché dentro poi ci sono cose anche molto personali. È un libro sulla morte, è un libro la cui idea è nata quando è scomparso mio padre. È lì che ho cominciato a pensare ad alcuni ragionamenti che troverete qui nel libro, che avete trovato nel libro. Il capitolo sulla morte, sul memento mori, ovviamente legato anche a Seneca, secondo cui la filosofia è l'atto di imparare a morire, cioè avvicinarsi alla morte senza quel terrore di aver lasciato le cose intentate. E all'interno si parla di politicamente corretto, si parla di cose anche molto, molto importanti, c'è tutto un ragionamento su quali sono i problemi della filosofia, i problemi illimitati, che sono in contrasto rispetto ai problemi limitati della scienza, dell'ingegneria, delle hard sciences, come si suol dire. Ed è un libro piuttosto ricco, che peraltro prende l'archetipo dello zombie, che bene o male accompagna fin dall'inizio dei Licogito, il podcast contro la zombificazione, e lo tratta in modo serio, cioè ho cercato di trattarlo in modo serio, ed è un libro a cui sinceramente sono molto legato emotivamente, ma anche importante per questa carriera che portiamo avanti, perché Seneca tra gli zombie è emerso dai Cogito Studios, letteralmente emerso dai Cogito Studios, anche dalle cogitate con i nostri ospiti, ed è stato un punto importante di passaggio. Oltre a tutto questo, Feltrinelli è rimasta stupita dalla risposta della community, perché questo all'inizio, io questo lo so, lo posso dire tranquillamente, era un po' visto come il libro dell'influencer che avrebbe venduto soltanto con la sua community, quindi avrebbe fatto... E non è stato così. Il libro è uscito dalla bolla, è stato letto da persone che non conoscevano Daily Cogito, e questo è stato molto importante. E anche questo, oltre alla, secondo me, qualità con cui questo libro è stato prodotto, ha portato poi all'ultima fatica, che è la parola a Don Chisciotte. Eccolo qua. So che ad alcuni contestano le copertine di questa collana, però in primo luogo ricordatevi è una collana, quindi ha un'identità grafica che non dipende da me evidentemente, ma in secondo luogo invece a me piacciono molto, perché voglio dire questo, ricordatevi che le copertine fanno la differenza sull'uso dei colori. Questi colori ben impostati secondo me fanno veramente un ottimo effetto. Poi le illustrazioni sono molto minimal, ma anche questa è una cosa che mi piace. Io all'inizio l'idea doveva essere che ci fosse una mia foto qua. Io odio l'idea che ci sia l'autore sulla copertina dei libri. È una roba che mi manda i pazzi. Non ho voluto. Il compromesso è stato mettere il logo di Daily Cogito, e quello ci sta. Comunque, torniamo a noi, La parola Don Chisciotte, libro che è uscito da poco più di 2 settimane e che sta andando molto bene, sono veramente contento, ringrazio quelli che stanno lasciando le recensioni su Amazon, sono tutte molto belle, quindi vi ringrazio, e tante presentazioni, via dicendo. Anche questo è emerso dai Cogito Studios, quelli vecchi, e questo libro è un tributo a quei Cogito Studios. E peraltro, io qui non spendo troppe parole su questo libro, perché in questi giorni ne avete sentite tutti i colori su questo libro, c'è la live che ho fatto la scorsa settimana proprio su questo libro, in cui se volete qualche indizio in più su cosa troverete qui, beh, lì è tutto ben spiegato, quindi andate a dare un'occhiata, c'è la prefazione di Roberto Mercadini, sono 9 cogitate, e stiamo ricevendo in questi giorni anche le vostre 10 cogitate, che, tranquilli, non abbiamo ancora pubblicato perché siamo soverchiati di impegni, però dalla prossima settimana, 2 a settimana, le pubblichiamo sul nostro sito dailycogito.com, sarete avvisati, quindi grazie per quelli che ci stanno mandando, sono molto belle, non vedo l'ora di farle leggere a tutto il resto della community, perché sono veramente molto creative. Qui trovate cogitate con Voldemort, con Dracula, con Rachel Rosen, con Socrate, con Don Chisciotte, ovviamente, e tanti altri, ed è stata veramente una bellissima esperienza scrivere questo libro. Ora, venendo alla domanda delle domande finale, se qualcuno oggi mi dovesse dire, ok, se voglio conoscere Eric Dufer in quello che scrive, da dove cominciare? Allora, ovviamente la prima risposta è dipende da quello che uno cerca. Intanto dipende se uno preferisce la saggistica o la narrativa. Se preferisci la narrativa, io direi Pianeti Impossibili e Racconti della Vera Nuova Carne. Adesso io ho cominciato a lavorare sul prossimo libro, che stavolta spero possa essere il mio romanzo, quello che sto comunque pianificando da ormai 4 anni, però ogni volta che mi sono messo a scriverlo poi è arrivata l'idea o la proposta per un nuovo saggio, quindi stavolta voglio mettermici seriamente, e presto avrete delle notizie a riguardo. Però se uno ama la narrativa sono questi due, se invece uno ama la saggistica gli altri 4, e allora il mio consiglio è questo. Se uno è un neofita di filosofia, quindi non mastica filosofia, e ha bisogno di un'introduzione anche a quello che è il gergo filosofico, allora secondo me si deve partire da Spinoza e popcorn, soprattutto se uno magari è un fruitore di serie TV, di film, che comunque ha visto qualcosa o ne guarda, insomma, un po', senza essere troppo estremi, però lì sicuramente c'è un libro divulgativo che ti introduce ad alcuni temi. Se invece uno già un po' mastica, ascolta quotidianamente Daily Cogito, quindi anche un po' ha idea di come la penso su certe cose e mi conosce, allora io consiglierei di cominciare da Seneca tra gli zombie, perché è un libro che tiene insieme tantissimi ragionamenti fatti negli anni di Daily Cogito e non solo, e secondo me lo fa anche in un modo ordinato e piuttosto maturo. Quindi questo è il punto da cui iniziare, secondo me, con pochi dubbi. Ovviamente accanto a questo c'è anche L'elogio dell'idiozia, perché, come dicevo, Seneca tra gli zombie è l'erede di questo libro. Però io direi che come ordine Seneca e poi Elogio dell'idiozia. Se uno vuole una roba a metà strada, quindi che ha lo spirito di Seneca tra gli zombie, quindi lo spirito saggistico, con quei temi che sono comunque temi molto intimi, che hanno a che fare con la morte, l'amore, con l'amicizia, con le difficoltà, con i fallimenti e anche con le gioie, con tutte queste cose qua, con la natura della conoscenza, però vuole anche una cosa più svelta, divulgativa, divertente, beh, allora l'ultimo libro, La parola Don Chisciotte. E questo è quello da cui partire proprio in quest'ultimo caso. Io direi che ho detto tutto, cioè nel senso non ci sono tante altre cose da dire. Non mi sembra di aver tralasciato elementi. Leggete i miei libri, legga i miei libri e trovate tutti i link in descrizione per farvi la vostra idea. E con questo è tutto. Spero che questa puntata sia stata esaustiva per chi appunto vuole avvicinarsi a questi libri. Io, il mio progetto è quello di scriverne comunque ancora per un bel po' uno all'anno, perché insomma i libri sono ancora il luogo in cui possiamo dire le cose in modo più chiaro e riflessivo, e quindi non ho intenzione di abbandonare, anzi voglio investire sempre di più. Iniziate a leggere da quello che ritenete più vicino alla vostra sensibilità, e se già ne avete letti alcuni, beh, è il momento di recuperare anche gli altri, o magari siete fra quei pazzi che hanno già letto tutti i miei libri, e allora regalateli agli altri, perché magari facciamo crescere la community. Vi ringrazio per aver seguito questa puntata, adesso se siete in live non uscite perché andiamo a leggere le vostre domande, per tutti gli altri, beh, date un'occhiata in descrizione, e sul sito, sui link per i libri, vi dicendo, trovate tutto quello di cui avrete bisogno per continuare il viaggio insieme a noi qui ai Cogito Studios. Grazie mille, fate i bravi, buona giornata e ci vediamo molto presto. Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.